il tema del rapporti interculturali, ovvero delle relazioni tra culture, tra gruppi diversi, tra etnie, tra lingue, razze, religioni, è uno dei grandi problemi del nostro tempo. E naturalmente noi qui vogliamo esaminare questo tema in una prospettiva limitata e soprattutto dal punto di vista etico, filosofico e anche nei risvolti dell'etica della comunicazione. Ecco, è questa la prospettiva limitata da cui vogliamo porci, e perciò non c'è la pretesa di esaurire questo complesso problema, che è uno, come dicevo, delle grandi sfide del nostro mondo contemporaneo, in una società post-globalizzata, in una società interconnessa. Effettivamente questo è un problema che non è facile risolvere, ma col quale stiamo convivendo alla ricerca di una soluzione soddisfacente per tutti. Ecco, consapevoli del fatto che appunto non abbiamo una soluzione, cerchiamo almeno di impostarlo correttamente. E come dicevo, noi ce ne occuperemo dal punto di vista prevalentemente, se non esclusivamente, etico, e quindi di etico-sociale, e senza trascurare i risvolti che attengono ad un'etica della comunicazione. E all'interno di questo problema, e come sua parte fondamentale dal punto di vista etico, faremo delle riflessioni riguardante l'altro grande tema che pertiene a questo non piccolo problema, ovvero la questione della tolleranza. Ecco, e che è appunto, che rappresenta uno dei principi di soluzione, o almeno di una possibile soluzione, di questo non piccolo problema che stiamo vivendo in questa nostra società globale. Naturalmente ci riferiremo anche, ancora per delimitare il problema, che è molto vasto, e ad alcuni autori, e in modo speciale, no? Di cui parleremo nel corso della nostra riflessione. E, come dire, questa sfida che ci pone la questione interculturale, multiculturale, transculturale, questi tre termini non sono equivalenti, cercheremo di precisarli. Ecco, questa sfida ha anche a che fare con il problema dell'identità e anche col problema del riconoscimento di questa identità, che, come abbiamo già avuto modo di dire, vero nel mondo contemporaneo non è più qualcosa di scontato come nel mondo vero moderno, e anche nel mondo soprattutto medievale, perché lì l'identità era garantita dai ruoli sociali. Oggi invece l'identità è qualcosa che deve essere riconosciuta, che già, come osservava Hegel, implica una lotta per il riconoscimento. Questo tema, dicevo, si coniuga anche con questo non piccolo problema dell'identità, che è un'altra grande sfida del nostro tempo e che pertiene proprio a questa galassia di temi che riguardano appunto la questione multiculturale o interculturale. Bene, e come sempre è utile partire dai concetti, no? E quindi dalla definizione dei termini. La stessa definizione di questi termini risente di vari varie prospettive culturali, ma insomma è vero, che cos'è in definitiva il multiculturalismo rispetto a differenza dell'interculturalismo? Allora, il multiculturalismo vuol dire le molte culture, cioè è in qualche modo la trascrizione oggettiva di una realtà di fatto, cioè della compresenza in un territorio, in una città, in un paese, in una nazione, ma questo già in uno Stato, ma questo è già più complesso. Ecco, insomma, la trascrizione oggettiva in un territorio è di una realtà di fatto, cioè contrassegnata appunto da molte culture. Ecco, naturalmente non si dà nessun giudizio di valore sulle culture, questo è il punto importante. Ecco, qui noi non possiamo aprire questa lunga questione, questo grande dibattito, è vero che c'è stato anche all'inizio del Novecento, vero e anche alla luce delle grandi scoperte dell'antropologia culturale, dell'etnologia, non è vero, sulla questione delle culture. Naturalmente su questo punto andiamo direttamente alla conclusione. Non esistono giudizi di valore sulle culture, non c'è una cultura migliore di un'altra, non c'è una cultura superiore all'altra, le culture sono tutte uguali, quindi, perché sono molteplici e plurali, quindi è come non c'è una civiltà più civile di un'altra, no? Non è vero, questo è l'antropologia culturale, l'etnologia, tutte le grandi ricerche a partire da Lévi-Strauss, eccetera, no? Hanno mostrato quello che è già da sempre stato chiaro, no? Che non esistono egemonie, non esistono giudizi di valore, non esistono priorità tra una cultura ed una civiltà, non ci sono civiltà migliori e culture migliori di un'altra dal punto di vista vero morale, dal punto di vista del giudizio di valore. Ecco, quindi su questo, come dire, su questo lungo dibattito che si è determinato nel corso dei secoli, ma soprattutto nel mondo moderno e anche contemporaneo, ecco, occorre qui essere molto sintetici ma anche molto chiari, no? Chi avesse, come dire, accarezzasse opinioni diverse, naturalmente sarebbe fuori strada in un certo senso, no? Perché, come dire, è insostenibile la tesi, è vero, della supremazia quanto al valore di certe culture, di certe civiltà. E questo naturalmente non inficia alcuni dati di fatto nella storia, no? Nella storia ci sono state civiltà egemoni, culture egemoni, ci sono state e ci sono ancora oggi. Ma questo non vuol dire che questo dato di fatto implica un giudizio di valore. Anzi, forse vuol dire il contrario, che proprio questi dati di fatto implicano che essi vanno superati, perché tutte le culture sono uguali, non c'è nessuna egemonia, non c'è nessun primato, nessuna priorità, nonostante ci siano state e ci sono ancora nella storia e nelle società culture egemoni, culture che impongono o che tentano di imporre il loro primato. Chi pensasse a questo, come dire, avesse nostalgie, perché è vero, per emettere giudizi di valore circa le culture, allora questo oggi noi lo caratterizzeremmo come fondamentalismo, ma che naturalmente è una deviazione. E anche dal punto di vista etico qualcosa di assolutamente illecito ed illegittimo. Bene, dicevo, chiusa questa parentesi che avrebbe bisogno di un lungo discorso, ma qui noi siamo andati dritti alla conclusione, perché questo appare evidente, no? Questa conclusione, nonostante, vero, la situazione che viviamo, i dati di fatti della storia, anche nella nostra epoca globale e post-globale, insomma, mostrano che le cose stanno a volte ben altrimenti, no? Allora dicevamo però, per tornare al concetto che stavamo esponendo, il multiculturalismo, che è appunto è la trascrizione oggettiva di varie realtà culturali che convivono in un territorio, in uno stesso territorio, in uno stesso ambito geografico e storico, in uno stesso stato. E dunque, qual è il punto però? Senza tuttavia relazioni, sono ambiti culturali chiusi. Il multiculturalismo è caratterizzato da questo, no? Sono ambiti culturali chiusi, come dire, non comunicanti. Ciascun gruppo è culturale, etnico, religioso, ecco, vive separato, non solo distinto, ma a volte separato da altri gruppi. E quindi questi convivono distinguendosi e a volte occupando anche spazi di territorio e spazi ben delimitati l'un dall'altro. E naturalmente questo poi, come vedremo, pone dei grandi problemi. Perché quando questi poi gruppi si incontrano, a volte si scontrano anche. Ecco, e questo è il grande problema. Quindi qualche anno fa c'è stato questo lungo dibattito, ma anche questo grande, è esplosa questa questione anche nel caso londinese, a Londra, no? E dove appunto questi gruppi, vero? Culturali, queste etnie, queste culture che vivevano anche in luoghi, in territori, in spazi quasi separati l'uno dall'altro, spazi chiusi, quando si incontrano, come dicevo, a volte possono provocare conflitti. Quindi non c'è comunicazione, no? Se non formale, ma in realtà non sono vasi comunicanti queste varie culture. Convivono, ma come dire, non nel senso più profondo del termine convivenza, e questo, come vedremo, pone non pochi problemi. Quindi il multiculturalismo è quindi un modo, per descrivere lo stato delle società occidentali moderne, dove appunto convivono simultaneamente una pluralità di gruppi culturali diversi e anche differenti e che occupano appunto anche spazi distinti. E naturalmente ciascuno di questi gruppi culturali ha una propria identità. E queste identità sono gelosamente custodite, mantenute e anche rispetto alle altre identità di altri gruppi. Ma come dire, non c'è comunicazione se non formale, eh? Naturalmente esistono multiculturalismi soft e questo, come dire, implica una certa convivenza pacifica. Ma quando poi il multiculturalismo diventa hard, quando l'identità è troppo forte, allora appunto si generano conflitti. E questo è il grande problema, no? Naturalmente dietro questo problema del multiculturalismo, dell'interculturalismo, è all'orizzonte, come voi già intuite, è un'altra grande sfida del nostro tempo, no? Un'altra grande questione, la questione dell'immigrazione, perché naturalmente nell'ambito di questo tema dell'interculturalismo e multiculturalismo, ovviamente non possiamo non considerare, direi è quasi ovvio, il grande problema dell'immigrazione, di gruppi, di individui, addirittura poi di popoli, e quindi poi con tutto quello che esso comporta a livello appunto di culture, di identità, di etnie, di razze, eccetera, eccetera. Quindi, e questo ha, come dire, ha grandi risvolti, grandi, dal punto di vista etico-sociale e dal punto di vista dell'etica della comunicazione. Quindi, e questo è il grande problema, no? E di qui naturalmente anche gli aspetti poi politici, no? Gli aspetti economici, dei quali noi non ci occupiamo, perché come abbiamo detto, che sono tuttavia presenti ed ineludibili, perché noi ci occupiamo degli aspetti etico-sociali ed etico-comunicativi. Invece, per essere molto rapidi su questo, a livello terminologico, per introdurre il problema, il termine invece intercultura è esattamente, è diverso dal termine multiculturalismo. Perché intercultura vuol dire è un'interazione tra le culture, mentre multiculture è come dire, una distinzione, quasi una separazione anche negli spazi che si occupano. Intercultura invece ha una valenza progettuale e rinvia ad un impegno comune, ad un incontro tra le culture. E quindi è un dialogo tra soggetti, gruppi, portatori di culture differenti. Quindi un'apertura al dialogo, una disposizione perciò anche a volte a modificare e a farsi e accettare, no? Cambiamenti nelle loro culture. Attenzione, noi abbiamo già discusso di questo, la differenza tra culture e tradizioni, no? Non è vero. L'intercultura perciò proprio perché è aperta al dialogo, allo scambio, all'interscambio. È qualcosa che arricchisce, e quindi è finalizzata a una convivenza pacifica, no? E alla ricerca collettiva, perciò, di soluzioni appropriate per una migliore convivenza, ma anche per far fronte ecco, l'intercultura per far fronte ai limiti del multiculturalismo. Perché non c'è dubbio che il multiculturalismo si è dimostrato, almeno nella pratica, poi ci sono i grandi vero difensori del multiculturalismo, uno di questi è Charles Taylor, no? Io in programma ho messo un libro anche di Taylor, no? Tra i libri a scelta, Il disagio della modernità. Ma ecco, dicevo, l'intercultura cerca anche di sopperire alle difficoltà poste dal multiculturalismo, difficoltà che a volte sfociano in conflitti, sfociano in intolleranze. Perciò, come dire, attraverso l'intercultura, che sembra, come dire, rispetto al multiculturalismo, la via da preferire in qualche modo, è possibile anche realizzare la transcultura, il transculturalismo, cioè la transcultura è la capacità di muoversi all'interno di diverse culture senza essere totalmente assorbito da esso, assorbiti da nessuna di quelle culture. Quindi il transculturalismo è quella capacità di muoversi all'interno di diverse culture senza essere totalmente assorbiti da nessuno di esse, di nessuno di quelle culture. Ciò è possibile quando riconosciamo che ogni cultura è l'espressione di un fondamento comune ad ogni uomo. E questo è molto importante. Per transitare tra diverse espressioni delle società umane, fare ciò significa appropriarsi dei principi dell'intercultura ed esprimerli nelle diverse situazioni di incontro con l'altro. Io cito sempre a questo proposito un bel libro che ormai ha quasi un secolo, di un grande pensatore. Latinoamericano, che si chiama La razza cosmica, e appunto in cui gli diceva che non esistono, che esiste una pluralità. In origine non esistono le razze pure, e non esistono le culture pure, c'è una razza cosmica. All'inizio non c'è quindi che la mescolanza, o come viene giustamente chiamato il meticciato. Quindi chi pensasse appunto alla purezza delle razze, abbiamo visto anche storicamente quanto questo è stato tragico, pensiamo, vero, il secolo scorso, no? Il mito della razza pura, no? La tragedia della razza pura. Non esistono razze pure. La razza cosmica è proprio appunto questa, come gli dice questo grande pensatore, non esistono razze pure, ma appunto c'è il meticciato, cioè c'è una razza cosmica. Razza di razze, cultura di culture, gli dice, no? Quindi non è vero che prima erano tutte distinte queste razze e poi si sono mescolate. No, sono nate mescolate fin dal principio, sono mescolate. E di quel metucciato, non è vero. Bene, dicevo, e quindi il transculturalismo è proprio questo, no? Capacità di muoversi all'interno di diverse culture senza essere assorbiti da nessuno di esse. Ma come dire? Cercando di perché la cultura è qualcosa che l'espressione culturale è qualcosa che accomuna tutti. Quindi naturalmente all'interno di questo di questioni del multiculturalismo, del transculturalismo, dell'interculturalismo, c'è anche affiorano anche atteggiamenti, come dire, relativistici, no? Di quelli che pensano che appunto è giusto, che tutte le culture sono relative, perciò. E questo è vero, non esiste una cultura assoluta. Se assoluto vuol dire predominante, vuol dire, no, egemone, se vuol dire superiore. Quindi questo come dire, è molto importante, no? Questo, quindi il relativismo è fondamentale dal punto di vista non solo storico e sociale, perché esistono e perché non c'è nessuna cultura egemone assoluta, non c'è nessuna cultura pura, non c'è nessuna cultura preminente, no? E anche questo dal punto di vista, vero, della valutazione storico-sociale. Come abbiamo detto, non possiamo emettere, no, giudizi di valore, possiamo descriverle queste culture e possiamo cercare di convivere con esse, nelle varie forme di convivenza, come abbiamo detto, che sono diverse a secondo se si tratta di multiculturalismo, di transculturalismo o di interculturalismo. E naturalmente emerge il grande problema dell'identità delle varie culture, pur nella distinzione e differenza, e emerge la grande questione del riconoscimento di questa identità, no? E con tutti i fenomeni che viviamo nel nostro tempo. Quindi l'intercultura è anzitutto riconoscere l'altro, e qui abbiamo già avuto modo di discutere che cos'è questa alterità e in quanti modi essa si possa declinare. Riconoscere l'altro e relativizzare il proprio sistema di valori e di idee, per evitare di interpretare i sistemi di vita degli altri attraverso le nostre categorie concettuali. Questo significa perciò relativismo, qui. Quindi riconoscere l'altro e quindi le forme di vita e le forme e tutte le espressioni culturali e la vita individuale e collettiva degli altri, e quindi il proprio sistema di idee, di valori, di miti, di riti, di religioni, eccetera, eccetera. Ecco, senza onde evitare di volerlo interpretare questi miti, riti, culture, altre, attraverso le nostre categorie concettuali, attraverso il nostro sistema di valori e le nostre culture. Quindi in questo senso esse sono relative. Si tratta appunto di comprendere il rapporto possibile tra identità ed alterità, attraverso cui si costituisce appunto un'esperienza di apertura e di confronto continuo con le altre culture e con l'altro, più che di chiusura. E la prima chiusura è voler interpretare l'altro, la cultura altra, secondo il nostro modo e i nostri canoni culturali, di interpretare il mondo degli altri, il mondo della vita degli altri, secondo il nostro modo di vedere il mondo e la vita. Questa è la prima forma di apertura, come vedremo, anche di tolleranza. E questa è la prima forma attraverso cui è possibile favorire l'incontro e anche lo scambio, arricchente e proficuo tra le culture. Quindi, e questo è molto importante. Altrimenti, come dire, si incorre in gravi fraintendimenti, ultimo dei quali è il fondamentalismo. Quindi il relativismo, in questo senso, sono relative. Nel senso che sono in correlazione queste culture. E ripeto, la prima forma è di apertura e di ritenere relative, nel senso che noi non possiamo considerarle alla luce della nostra cultura, quindi dei nostri canoni culturali e delle nostre modalità di vedere il mondo. Quindi l'intercultura perciò ha come punto di partenza proprio la consapevolezza delle molteplicità, diversità e distinzione tra varie culture. Esistono nel mondo varie distinte e diverse culture plurali. E questo è il dato di partenza. Quindi c'è la razza cosmica, per esempio, è il dato di partenza. Non è il dato di arrivo, che prima ci sono le varie razze e poi esse si sono mescolate. È esattamente all'inverso, no? E non è vero. E quindi e questo è il punto di partenza, no? E di questo allora, da questo lato è possibile la transcultura sullo sfondo di un progetto sociale che ha la finalità di costruire appunto un incontro aperto e problematico e perciò arricchente e con l'altro. E quindi un pensiero antidogmatico verso l'altro e le altre culture. Quindi questo è il primo senso in cui, che è anche il più profondo, il più originario, con cui, come dire, porsi dinanzi alle altre culture. Quindi accettare fin dall'inizio le differenze, ma da esse trarre attraverso il dialogo auspicio per mettere in comune le usi, costumi, tradizioni, eccetera. Quindi l'intercultura perciò implica anzitutto di fare i conti con le proprie contraddizioni interne e di rimuovere le nostre gabbie culturali che distinguono le nostre pratiche da quelle altrui, ritenendo magari le nostre migliori. Ma con quale criterio possiamo dire che le nostre sono migliori e le altre sono peggiori? Abbiamo visto che questo è impossibile, oltre che inammissibile dal punto di vista etico. E quindi noi abbiamo la necessità invece di interrogarci sui nostri limiti, per confrontarci ed arricchirci sempre di elementi nuovi. Perché questo è arricchimento, che il diverso ci arricchisce. Le differenze sono arricchenti più che impoverenti. Quindi essere portatori di intercultura vuol dire proprio avere coscienza dei caratteri storici della propria e dell'altrui cultura. E quindi degli aspetti di complessità, di processualità, di interazione tra le varie culture. E quindi di impegnarsi a trovare anche forme di unificazione, di analogie, di condivisione, perché sono tutte altrettante forme arricchenti. Bene, arrivederci.